Signore e signori, abbiamo qui con noi Paolo Stratta. Si accomodi pure Paolo, si accomodi, eccolo lì che c'è il nostro Luchino che le porge il microfono.
Fantastico.
Io ti ho presentato come un circense in questa puntata dal titolo Sempre più vicino. Allora mi sembrava così, anche così ritmico a dire, ma sempre più vicino, ma ci stiamo avvicinando piano piano ai 10 anni di questa tua scuola di circo Vertigo, dico bene?
Dici bene.
Ma allora...
Qui purtroppo non si vede, non si capisce alla radio se sia un nano o una ballerina.
No, posso dire che è un bel uomo, anzi.
Direttore di circo.
Direttore di circo, ma giovane per essere uno, immagina un direttore di circo con i favoriti, cose. Invece no, tu sei giovanissimo.
Sì, 38 anni.
Siamo coetanei, Dio, guarda che roba, ancora per qualche settimana però.
Sì, ci avviciniamo ai 10 anni.
Vi avvicinate ai 10 anni, ma...
Anche mentali miei, sì, sto quasi...
Per arrivare, esatto, nella pubertà, diciamo.
Le equivalenze.
Stai per entrare nella pubertà. Ma allontaniamoci un attimo, perché questa è una storia da raccontare. Tu, com'è che ti sei appassionato al circo? Attraverso i film di Fellini?
No, mi sono appassionato al circo, ho amato Fellini dopo, all'inizio lo detestavo, e mi sono avvicinato al circo per caso, sono stato a 18 anni in un piccolo circo in Germania, e ho deciso da un giorno all'altro di fare un'esperienza di questo genere con un gruppo di giovani di Torino, alcuni dei quali hanno insospettatamente continuato a lavorare nel cinema, nella televisione, Luca Regina, Valeria Magnoni, e sono stato con questo gruppo e ho imparato un po' le basi di alcune tecniche del circo. Io facevo, come Guy Laliberté, che poi ha fondato il Cirque du Soleil, facevo il trampoliere e il fachiro.
Il trampoliere e il fachiro.
Esatto.
Quindi stavi praticamente sollevatissimo da terra.
E inchiodato
volendo anche per terra, cioè quasi, come dire, agli opposti.
Sì, gli opposti sono importanti, bisogna sondarli, bisogna conoscere sempre il proprio contropersonaggio. Io il mio non l'ho ancora capito perché, essendo pesci, ascendente gemelli, ho 4 personalità, quindi... Ne avete invitato uno, ne avete presi 4.
Perfetto proprio, diciamo sei multicentrum,
esatto.
Come si direbbe oggi, multicentrum. Senti, ma intanto... Come dire, quest'idea di formare una scuola, di fondare una scuola qui alle porte di Torino, praticamente a Grugliasco, direi che è un segnale forte in un periodo nel quale ormai per certi versi il circo, io mi ricordo appunto c'era questo film di Fellini, I Clown, credo che sia dei primissimi anni 80, siamo a fine anni 70, e già lì praticamente ne parlava con una nostalgia del fenomeno circense,
sì,
come di qualcosa
Fellini
che...
Fellini ha fatto il funerale del circo, Fellini ha fatto un'istantanea del circo di quel momento, che era un circo in decadenza, e l'ha in realtà nobilitato, cioè ha prolungato la vita del circo cosiddetto tradizionale, perché da quel momento in avanti i circhi si sono rifatti all'immagine che Fellini aveva nobilitato. Però è vero che il circo quando è nato era tutt'altro, era innovazione, era davvero voglia di portare novità, e sotto i tendoni del circo nella storia sono state fatte, sono state portate le nuove esperienze anche del cinema, per esempio, non si sa, ma sotto i padiglioni della famiglia Zamperla all'inizio del secolo sono state fatte le prime proiezioni cinematografiche. Ora il circo, appunto quello delle famiglie, è un po' scarico, poi non ha più tante idee. Sta emergendo una nuova forma cosiddetta del circo contemporaneo, che di fatto è uno spettacolo come altri, ma il circo, la bellezza del circo è che è la sintesi di tutte le arti.
Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda arrivò e allora tutto passò. Volevo dire di no quando la banda passò, ma il mio ragazzo era lì e allora dissi di sì. È una ragazza che era triste, sorrise all'amor, ed una rosa che era chiusa di colpo sfociò, ed una frotta di bambini festosi si mise a suonare come fa la banda. È un uomo serio, il suo cappello per aria lanciò, fermò una donna che passava e poi la baciò. Alle finestre tanta gente spuntò quando la banda passò, cantando cose d'amor. Quando la banda passò, tanto il sole spuntò, il mio ragazzo era lì e io gli dissi di sì. La banda suona per noi, la banda suona per voi, la 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 la. E tanto tanta gente dai bordoni cantando sbucò, e tanta gente in ogni vicolo si riversò, e per le strade quella povera gente marciava felice dietro la sua banda. Se c'era un uomo che piangeva sorrise perché sembrava proprio che la banda suonasse per lui. In ogni cuore la speranza spuntò quando la banda passò cantando cose d'amor. La banda suona per noi, la banda suona per voi, la 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 la. La banda suona per noi, la banda suona per voi, la 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 la. La banda suona per noi, la banda suona per voi, la 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 la. La banda suona per noi, la banda suona per voi, la 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 la.
Senti, singolare anche a proposito di Sempre più vicini, tu prima appunto parlavi del fatto che sei stato in Germania, poi immagino insomma l'arte circense è qualcosa che ti porta sempre in giro, lontano, e però poi alla fine la scuola che hai fondato l'hai fondata qui a Torino. Adesso io non so, magari tu non sei di Torino e dici no, ma adesso sono venuto apposta. Invece,
no, io sono di Torino, sono di
San Paesani, siamo paesani.
E sto lavoro a Grugliasco, anche se questa sera volevo evitare di dare notizie perché trovo che sia bello parlare anche del nulla ogni tanto, ma qualche notizia la darò. Stiamo a Grugliasco, che è un grande paese, ma è una cittadella internazionale dove stiamo noi, perché la maggior parte degli insegnanti nostri sono stranieri, la maggior parte degli allievi è straniera, e abbiamo allievi che attraversano l'oceano per venire a fare la scuola dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia, dall'Europa, tanti, da quasi tutti i paesi, e quindi si parla un italiano con accenti, cadenze, una specie di linguaggio da Salvatore del Nome della Rosa, e quindi sembra davvero poco di essere a Torino, di essere in Piemonte, almeno diciamo in quel Piemonte che è nei nostri cuori.
Senti, quindi per chi volesse in qualche modo contattarvi o avere informazioni, c'è un sito,
sì,
di riferimento, ce lo vuoi ricordare?
Sì,
anche?
È facilissimo, www.scuoladicirco.it, scritto così come lo dico.
Scuoladicirco.it, e sì, lì in qualche modo troverete anche notizie di Paolo Strata, che ci è venuto a trovare quest'oggi, che ringrazio tantissimo. Ti faccio in bocca al lupo per i tuoi progetti.
Crepi. E un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Thank you a Paolo Strata.
Got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been flopped off and I've been fooled. I've been dropped and ridiculed. Night school centers and night school. Terrorize, tempt him in and hypnotize, over export, commercialize, elderly with him. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give.
everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been outside and made a mess. I clean up myself, I guess.
Ed è anche con questo blues, ed è anche con questo blues che vogliamo invitare sul palco Gian Piero Perone. Benvenuto Gian Piero, e come si dice in questi casi, piacere di conoscerti.
Tu, mio.
Io e te non ci conosciamo, ma temo che invece conosci bene, diciamo, quello che sta alla tua sinistra, al tuo fianco,
sì,
che è Mario Congiu.
Sì, lo conosco.
Ma come mai? Eravate compagni di scuola? Cosa è successo?
Ma no, perché io ho seguito un po' di cose musicali a Torino, e allora Orchestra di Ritmi Moderni Arturo Piazza, e allora... E quindi ci si conosce. Penso di aver visto quei 60-70 concerti, forse ho fatto più concerti dell'Arturo Piazza, anche di alcuni componenti stessi del gruppo, quindi voglio dire,
conosco
la scaletta a memoria, e quindi ci siamo conosciuti in queste occasioni.
Ma quindi Gian Piero, tu sei un artista eclettico, perché sei attore, cabarettista, ma scopriamo anche musicista proprio.
Sì, adesso oddio, io poi dici, quando sono vicino ai musicisti un pochino mi vergogno di questa cosa, però diciamo che suonicchio. Scrivicchio, componicchio, faccio delle cose che metto poi di solito nei miei spettacoli, così, proprio perché dico, almeno nessuno può dirmi niente, nel senso che mi assumo la responsabilità di quello che faccio. Però sì, la musica è una grande passione, dopodiché non sono così preparato, non sono così...
Beh, diciamo che sono un po' come dei colori che tu ogni tanto peschi di qua e di là, tutte queste competenze.
Io sono figlio d'arte, mio papà clarinettista, quindi capisci che...
musicista serio.
Solo che
proprio,
come sempre, da figlio, mio papà voleva farmi studiare il clarinetto, io ho detto, guarda, studio musica, ma pianoforte.
Ah, certo.
Non ti do la soddisfazione.
Ci mancherebbe,
quindi,
scusami.
È che sono scemo.
Cioè. Scusami, ci mancherebbe, quindi, ci mancherebbe. Senti, allora, adesso abbiamo così, velocemente così citato un po', quali sono le tue varie, anche i tuoi vari colori, no, dai quali attingi, per poi insomma tirare fuori quelli che sono anche i tuoi personaggi, insomma, che ti inventi.
Eh sì.
Il tema di questa sera è sempre più vicini. Tu a un certo punto come fai, diciamo, intanto che cos'è che ti attira di un personaggio quando devi sceglierne uno? Non so, Bill Gates, è ricco.
Guarda, se penso ai personaggi, diciamo perlomeno quelli forse un po' più noti, quelli televisivi, la cosa che li accomuna è che sono quanto di più distante ci sia da me. Cioè, nel senso che io con il computer sono una pippa, e allora chi faccio? Bill Gates.
Certo.
Come seduttore sono una pippa, e allora chi faccio? Romeo Pastura, il più grande seduttore del mondo.
Certo.
Come bellezza, adesso in radio non si vede, ma forse si percepisce, sono una pippa, e allora chi faccio? Il principe azzurro, che diventa cacca, vabbè, ma questo poi è una cosa... Però, nel senso che ho notato in effetti che, giocando molto sull'autoironia, giocando molto, partendo da me, dai miei difetti, da come sono fatto, dal nasone, la panzetta, le posture goffe, buffe, sono andato sempre a lavorare su queste cose qui. Poi Bill Gates in particolare, perché io veramente col computer, a parte le mail e proprio qualcosina di più acceso, spento e poche robe, sono veramente nullo. E allora l'idea di essere Bill Gates, che va a spiegare alla gente e come si fa a trascinare la cartella con il mouse, e trascina una cartella per il palco
con il mouse, prendi la lettera proprio,
ma sì, è talmente deficiente che poi in effetti funziona e mi fa ridere, insomma.
Quindi anche è il sistema, una maniera così da una parte per superare le tue, come dire, idiosincrasie.
Assolutamente sì, perché hai il modo, è un potere forte questo, hai il modo di giocare, di prendere in giro, di scherzare dei mondi che ti appartengono poco e anzi che tu vedi sempre con un occhio comico. Quando faccio questo grande seduttore è proprio un mescolare insieme il mondo dei tronisti, di questi playboy da discoteca, di questi che arrivano, sono dei cefali ma credono di essere così, ed è tutto uno scimmiottare dalla gestualità, dalle posture, dallo sguardo, così, e mi fa molto ridere perché in effetti, primo, io sono veramente distantissimo da tutto quel mondo lì, e secondo perché a me quando capita di vedere tipi così che esistono, che vediamo tutti i giorni per strada, mi scatenano proprio la risata, dico ma guarda questo, ci crede proprio, mi sembra incredibile.
Ma infatti, come dire, conversando con te adesso mi è venuta in mente questa cosa qui, in fondo il cabaret può anche essere questa cosa qui, cioè la maniera di avvicinarsi con ironia alle cose più distanti, non so, personaggi famosi piuttosto che personaggi, come dire, anche...
dovrebbe essere quello, avere, poi anzi, insomma, diciamo, il mio genere di cabaret, nel senso che io faccio una comicità che non è particolarmente legata all'attualità, non è, se vogliamo, politica, sociale, è un ridere così, per ridere, fine se stesso, non ho grandi messaggi da lanciare, se non il messaggio che secondo me è quello fondamentale di chi fa comicità, che è quello di procurare buon umore, eccetera. Poi mi piacerebbe tantissimo avere anche un taglio sociale, una roba che ti lascia con la riflessione, e non è tanto nelle mie cose.
Vabbè, non è detto che non succeda comunque.
Da dei vantaggi questa cosa qui, perché per esempio è un tipo di comicità che tu usi, resta nel tempo, nel senso che ci sono a volte quando mescolo la scaletta dei miei spettacoli così, magari faccio un pezzo scritto 7 anni fa, fa ridere tale quale anche adesso. Se tu oggi fai il pezzo comico su Pupo, Emanuele Filiberto e l'altro poverino, è così, magari tra 6 mesi è inattuale, certo. Non se lo ricordano più. Anzi, noi speriamo
di dimenticarceli presto.
Non se li ricordino proprio più.
Di dimenticarceli presto, chi lo sa.
Sono
chi
cose
lo...
brutte. Per voi musicisti, io mi rendo conto, sono cose.
No,
che
ma più che siamo abituati ormai a vedere delle robe che sai, non ci facciamo neanche più caso. Però voglio dirti, sono cose che succedono.
No one can see you cry. this hurricane. I'm not afraid. Come on, come on, no one can see you cry. This lightning storm, this tidal wave, this avalanche, I'm not afraid. Come on, come on, no one can see me cry. That sugar cane that tasted good, that's who you are, that's what you could. Come on, come on, no one can see you cry. That sugar cane that tasted good, that's who you are, that's what you could.
Senti, però volendo andare un po' dietro le quinte, cioè la formazione poi di diciamo un cabarettista o magari un ragazzino vede in televisione, uno come te dice, ah ma quindi basta che faccio un po'. In realtà è un po' più complessa.
Sì.
Nella tua, diciamo, nel tuo portfolio c'è anche molto teatro.
Sì, e guarda, il problema è che io ho iniziato nel 92, per capire il periodo,
1992.
No, e in questi anni le cose da questo punto di vista sono cambiate tantissimo. Adesso facciamo un discorso forse già sentito, però è la verità. Cioè il concetto a quei tempi era: inizio a fare il comico, faccio gavetta, faccio le serate dappertutto, dalle comunioni alle cremazioni alle salumerie, sì, a qualunque cosa, perché poi dopo 10 anni forse mi danno mezzo minuto in televisione, poi forse da lì cresco, eccetera. Adesso c'è talmente fame di personaggi nuovi di continuo, di dover cercare sempre la novità, che il procedimento è opposto. Cioè trovo te che hai 2 minuti che sono interessanti, ti prendo e ti porto in TV e poi cerco di ricostruirti il background che non hai, perché poi quando ti faccio fare una serata dal vivo hai di forte 2 minuti,
certo,
e il resto non c'è lo spettacolo, non c'è questa cosa qui. Secondo me la preparazione è importante. Io ho iniziato perché l'idea era quella di fare l'attore di teatro, per cui ho fatto delle scuole di recitazione proprio classicissime, Sandra, la base, qui a Torino. Poi, come capita a tanti comici, mi rendevo conto che anche impegnandomi, anche volendo fare le cose drammatiche, così tu entravi in scena e c'era sempre il sorrisino.
Allora dice, vabbè,
e tu dici, ma cazzo, ma io ho fatto il processo di Kafka, sono riuscito a far ridere la gente, penso allora, sia l'unica edizione
sei un talento,
che entravo io, dice, no, questo deve essere di un altro spettacolo. Perché, cioè, allora, quando lo capisci, e se la cosa ti va bene, dici, ok, andiamo in quella direzione lì e cerchiamo di capire se per natura entro e faccio ridere, come posso guidare questa cosa e decidere io se far ridere o no e quando. Allora ho frequentato una scuola che si chiama Scuola Internazionale dell'Attore Comico, che è a Reggio Emilia, dove in effetti fai tutto centrato sulla comicità. Queste sono le basi. Finito questo, primi concorsi,
certo,
anche quelli con... Il caso la fa sempre da padrone, perché io lo racconto sempre, è una cosa particolare. Il primo concorso che ho fatto si qualificavano i primi 3, io sono arrivato 4, quindi sarei sparito dopo il primo concorso, avrei dovuto riprovare così. Antonio Cornacchione, che all'epoca partecipò a quel concorso, arrivò 3, si ritirò per andare a fare Sulla Testa e io che ero il 4...
Rientrasti.
Diventai 3, vinsi il premio della critica in quell'edizione di questo concorso, eccetera, eccetera. Per cui alle volte vedi che anche la botta di culo, diciamo, poi.
Quelle servono sempre.
E siamo qua.
Senti, hai citato ambienti diversi, cioè il teatro, lo spettacolo dal vivo, magari nei club, nelle piazze, insomma, quello che succede, e la televisione. Sono ambienti che immagino che per un comico che basa gran parte del suo lavoro sui tempi, come dire, offrono, come dire, un feedback differente, no?
Sì.
Qual è quello per te più congeniale tra quelli che hai provato?
Sicuramente il live, sicuramente il teatro, cioè nel senso che è chiaro che sono tempi diversi, ma sono proprio linguaggi diversi. La TV, per come è fatta adesso, ti chiede velocità, tutto breve, tormentone, è proprio una cosa quasi meccanica, è una roba che tu ti metti a tavolino, devi scrivere 12 pezzi e hai una griglia che è inizio, tormentone, due battute, tormentone, finale, tormentone, per capirsi. Però serve questo passaggio televisivo, queste cose qui chiaramente ti aiutano perché sono una vetrina importante, fin quando tu magari non avrai la possibilità di fare un tuo programma e allora di esprimere le tue idee, di esprimere appieno tutte le tue capacità. Sono una bella vetrina, soprattutto se hai la fortuna di fare una trasmissione di successo come in questo momento è Colorado, perché ti rigiochi poi dal vivo questa possibilità, è chiaro, no? Per cui dal vivo secondo me è la dimensione più bella, perché è quella in cui hai un rapporto col pubblico che ti sta guardando, hai la possibilità di avere delle pause, dei tempi che non sono i tre minuti televisivi ormai canonici, quando non sono due e mezzo e quando non sono due, che è veramente una roba che... Io penso che, ogni tanto penso che anche i mostri sacri, quelli che noi vediamo nelle trasmissioni in bianco e nero...
Non ci sarebbero stati dentro.
Cavolo, in due minuti Walter Chiari prendeva lo sgabello, lo portava in mezzo allo studio e si sedeva per iniziare il pezzo. È difficile, però è anche vero che abbiamo tutti forse educato un po' il pubblico anche a questo tipo di gusto qua, per cui se già dura 4 minuti il pezzo... Quanti atti fa? E quindi la gente è frenetica, bisogna stare a quel linguaggio lì. Dal vivo è tutto più bello, hai i tuoi tempi, te la giochi, ti diverti, hai un tipo di ricarica anche da parte del pubblico. Negli studi televisivi questo avviene
così, in maniera un po'.
Da una parte hai dei vantaggi, perché anche una mezza
perché c'è un audience,
dice, certo, parte l'applauso e sembra tutto bello. Certe robe riportate, fatte in TV con grande successo, riportate live tali e quali, hanno una resa minore.
Senti, ho visto che hai un tuo sito, anzi, se vuoi ricordare l'indirizzo.
Come no, www.gian, lo dico sempre con la N, di Napoli, perché lo Gian. So, purtroppo ci si mette la M, no, gianpieroperone.it, dove ci sono le cose che faccio di mese in mese, l'aggiorno. Foto, video, notizie biografiche, curriculum, schede degli spettacoli, tutte queste cose qua, insomma.
Senti, vuoi darci un'anticipazione dei tuoi prossimi progetti? A cosa stai lavorando?
Allora, io sto attualmente sto facendo, che è una cosa molto carina, la TV dei ragazzi qua da Torino, su Rai 3, Trebisonda, che è una trasmissione in diretta e quindi è una bella palestra, devo dire. Io poi ci sono 3 giorni alla settimana, quindi è un bel modo di lavorare. Chiaramente si sta pensando di rasare via tutto.
Vabbè, mi sembra il minimo, visto che tolgono anche Napoli, tolgono pure Torino.
Fa piacere, perché in effetti ogni volta che c'è lo sforzo di fare qualcosa di un po' originale e carino, generalmente c'è, ma sì, mandiamo due.
Tra l'altro, una delle pochissime trasmissioni che ci sono per ragazzi, sì, che non hanno solo cartoni animati. Io lo guardo ogni tanto, certifico, è bellissimo.
Ma tra l'altro, peraltro, è un programma carino, ben fatto. È stato appunto detto che forse conviene di più mandare 2 repliche di Furia al cavallo del West, o robe così almeno. Io non lo so, mi spiace sempre perché c'è tanto lavoro dietro queste cose e a volte vengono proprio veramente rasate via così. E poi sto ricominciando proprio in questi giorni a lavorare per Colorado, perché ci sarà una edizione nuova a settembre, però si cominciano a scrivere i pezzi adesso, i personaggi nuovi, le cose adesso, per provarli a maggio e a giugno in teatro a Milano. Poi
l'estate una
serate,
tournée.
Si gira, insomma, queste cose qui.
Allora, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo e speriamo di rivederci magari prima dell'estate, così ci fai qualche anticipazione del tuo prossimo
show. Molto volentieri.
Show. Grazie mille a Gian Piero Perone.
Grazie a voi. Ciao a tutti.